Salve a tutte e tutti. Io sono Francesca, o Lady Fra, come sono conosciuta sui social, e vi parlerò di donne e di storia, di emancipazione e pregiudizi, di stereotipi e lotte, ma soprattutto racconterò la storia in un modo diverso da quello che si trova sui libri. Ripercorreremo infatti i secoli ascoltando ciò che le donne hanno vissuto e che nessuno ha ritenuto importante riportare. La loro voce è rimasta soffocata, o meglio, è stata volutamente silenziata per molto tempo. Eppure le donne hanno fatto molto, e spesso senza stare un passo dietro agli uomini. Quindi ecco quello che farò. Darò voce alle storie di donne nella storia. Rimettetevi comodi, seguitemi. Dove vi porterò non ci sarà bisogno di strade.
Se vi dicessi che 1000 anni fa è esistita una donna che parla di sterilità e impotenza maschile, di controllo delle nascite e di piacere femminile? No, non sto scherzando. Questa donna è esistita davvero, ed è pure italiana, anche se ancora di Italia vera e propria non si può parlare. Figlia di nobili di origine longobarda, a Salerno, questa donna è stata la prima ginecologa conosciuta nella storia, ed è anche la dimostrazione di quanto l'umanità abbia perso negando alle donne l'accesso alla medicina per secoli. Preparatevi a conoscere la vita di Trotula de Ruggero. Vi dico di una donna filosofa di nome Trotula, che visse a lungo e che fu assai bella in gioventù, e dalla quale i medici ignoranti traggono grande autorità ed utili insegnamenti. Ci svela una parte della natura delle donne. Queste le parole scritte da un ignoto scrittore francese del XIII secolo e sono rivolte proprio alla nostra protagonista di oggi. Purtroppo della sua vita non si sa molto, come per molte donne dell'epoca. Addirittura il nome non è certo. Trotula, Trota oppure Trocta. Sappiamo però che deve aver vissuto intorno al 1050 e che faceva parte della nobile famiglia dei De Ruggero, famosa per aver consistentemente contribuito alla costruzione del Duomo di Salerno. Grazie alla posizione di rilievo della famiglia, Trotula ha avuto accesso agli studi superiori per poi frequentare la Scuola Salernitana, centro scientifico all'avanguardia, in cui i dotti di origine greca, araba, ebraica e latina facevano capolino disquisendo di scienza e medicina. La particolarità di questa scuola è la sua impostazione laica. La fama della scuola ha caratterizzato il fenomeno della migrazione sanitaria, in cui molti malati in cerca di cure si recano a Salerno cercando conforto nella ricerca medica degli studiosi e nel clima salubre e piacevole della città mediterranea. C'è da specificare che alla Scuola Salernitana Trotula non è l'unica donna, ma si può dire che sia stata l'unica tra le mulieres salernitane a lasciare degli scritti. Nello specifico gliene sono stati attribuiti almeno 3, e questi l'hanno resa fino a tutto il XIV secolo la massima autorità in materia di medicina femminile. Ma andiamo ad analizzare il contesto in cui vive Trotula. Il sud d'Italia nell'XI secolo è caratterizzato da conflitti armati tra arabi, bizantini e normanni. Questo porta ad una contaminazione culturale arricchente per una scuola medica, con una tradizione decorsa dal IX secolo. Un elemento di questa tradizione secolare è proprio la presenza di donne che studiano e praticano la medicina, le mulieres salernitane appunto. Sposata con un medico di questa scuola, Giovanni Plateario, detto il Vecchio, Trotula è un esempio concreto del mantenimento della tradizione. Insegna ed è a capo di quella che oggi potremmo chiamare un'equipe di ricerca in campo clinico, nello specifico in quello ginecologico. Il suo lavoro si basa su 2 idee ben precise. La prima, la medicina si deve fondare sulla prevenzione e quindi sull'igiene. La seconda, la medicina non si deve occupare solo di malattie, bensì del benessere complessivo della persona, quindi sia fisico che psichico. Le donne sono più frequentemente soggette a indisposizioni, specialmente negli organi impegnati nei compiti voluti dalla natura. Siccome tali organi sono collocati in parti intime, le donne, per pudore e per innata riservatezza, non osano rivelare a un medico maschio le sofferenze procurate da queste indisposizioni. Trotula sostiene che una donna medico sia meglio di un uomo ad aiutare le donne a curare le malattie delle donne, anche perché, come abbiamo letto, nell'XI secolo, per pudore, i medici stessi visitavano raramente le pazienti di sesso opposto. Inoltre, questi trascurano molto il corpo femminile in quanto ritengono che la gravidanza, il parto e tutto quello che gli gira intorno siano questioni da donne, dimenticando le necessità fisiologiche delle pazienti. Ovviamente anche le donne si trovano in imbarazzo a parlare con uomini delle loro necessità, finendo così però per trascurare la loro salute. Ecco allora che Trotula scrive: «Perciò la compassione per questa loro disgrazia e soprattutto la sollecitazione di una nobile donna mi hanno indotto ad esaminare in modo più approfondito le indisposizioni che colpiscono più frequentemente il sesso femminile, al fine di poterle curare». Analizzare il corpo femminile in ogni suo dettaglio, nel dolore e nella sofferenza, diventa una vera e propria missione per Trotula, che, sapendo di essere una donna privilegiata, decide di mettersi a servizio delle donne meno fortunate di lei, con la volontà di rendersi utile. Lasciamo per un attimo il racconto della vita della nostra protagonista e addentriamoci nella nostra consueta rubrica delle 5 curiosità. Curiosità numero 1. La cosmesi. Perfino Trotula si rende conto dell'importanza della cosmesi e si occupa di questo argomento scrivendo di rimedi per il corpo, di pomate e di erbe medicamentose per il viso e i capelli e dispensa consigli su come migliorare lo stato fisico con bagni e massaggi. La cura della bellezza risulta essere parte integrante della medicina in quanto contribuisce al benessere delle donne. La parola cosmetico deriva infatti dal termine greco cosmosis, ossia mettere in ordine. Nell'India del 1000 avanti Cristo nasce il primo codice medico in cui la pratica Ayurveda utilizza materiali naturali sia in medicina che nelle cerimonie religiose e per uso estetico. Durante il XVII secolo si comincia ad interessarsi dei disturbi della pelle, dei denti e delle unghie, valorizzando la cosmesi non più a scopo puramente decorativo. Il problema però è l'igiene, che era tutt'altro che sviluppata, portando quindi a epidemie di cui conosciamo l'enorme portata. Nel XIX secolo, poi, lo studio degli oli essenziali porta alla classificazione botanica delle piante, aumentandone il loro utilizzo per unguenti, sciroppi e, attenzione, all'impiego nelle fabbriche di bibite. Ricordiamoci infatti che la Coca-Cola nasce, non frizzante, come sciroppo digestivo. Curiosità numero 2. Sapete che cos'è una siringa battesimale? Ebbene, è uno strumento che fino a pochi decenni fa faceva parte del kit che le levatrici e ostetriche portavano con sé per assistere le partorienti. Questo perché, in caso di complicazioni così gravi da ritenere in pericolo la vita del nascituro, l'ostetrica praticava un battesimo d'emergenza, utilizzando appunto una siringa riempita di acqua consacrata. L'iniezione veniva praticata sul bambino appena nato, ma se si fosse presunta la possibilità che il bambino morisse nascendo, allora si sarebbe infilato l'ago direttamente nella pancia della madre. Ovviamente la maggior parte delle levatrici non aveva competenze medico-anatomiche, tali da non rischiare di perforare parti importanti e delicate del nascituro, come la testa ad esempio, e quindi spesso se la vita del piccolo era già in pericolo, con questa pratica gli si dava praticamente il colpo di grazia. Curiosità numero 3. Rimanendo nell'ambito della fede e delle superstizioni, il corpo femminile è sempre stato considerato qualcosa di impuro e la gravidanza qualcosa di animalesco. Le tradizioni legate quindi a questo momento delicato, così come il parto, sono state segnate da credenze e tradizioni molto particolari e talvolta fantasiose. Andiamo a scoprirne qualcuno. Allora, Meglio non concepire nei giorni ventosi o in giorni vicino a festività solenni come il Natale e la Pasqua, altrimenti il bambino sarebbe cresciuto violento e superbo. Per favorire la fecondità, la neosposa doveva indossare una camicia da notte di una donna pluripara, questo fino al suo primo concepimento, senza mai lavarla. Da ciò che troviamo scritto nel Levitico capitolo 12 versetti 1-5 nasce la tradizione per cui una donna è considerata impura per 40 giorni. E attenzione, se partorisce una femmina il tempo deve essere raddoppiato. Non può mangiare carne, avere rapporti sessuali e andare in chiesa, meglio ancora se proprio non esce. Sempre nel Levitico troviamo scritto che chiunque tocchi una donna durante il suo ciclo mestruale sarà impuro fino a sera. È scritto proprio così. Chiunque toccherà una cosa qualsiasi sulla quale essa si sia seduta, si laverà le vesti e la persona con acqua e sarà impuro fino a sera. E ancora, se un uomo si sarà congiunto con lei nel tempo del suo flusso mensile, sarà impuro per 7 giorni ed ogni letto dove dormirà diverrà impuro. Ma questa è la parte che preferisco. Se il sangue si fermerà e cesserà di fluire, essa conterà 7 giorni dalla sua guarigione. Il giorno 8 offrirà al sacerdote 2 tortore o 2 colombine all'ingresso del tabernacolo della testimonianza. Il sacerdote ne sacrificherà uno per il peccato e l'altro in olocausto e pregherà innanzi al Signore per lei e per la sua purificazione. Ah no? Curiosità numero 4. Sapevate che tra gli antichi greci e romani l'aborto era una pratica comune a tutti e pienamente accettata? Ebbene sì, a patto però che fosse il marito della gravida a darne il consenso. Là, la fregatura c'è sempre. La pratica si effettuava assumendo specifici farmaci e massacranti massaggi ed esercizi fisici che inevitabilmente uccidevano il feto. La Chiesa prenderà una posizione netta in merito solo con Sisto V nel XVI secolo. Durante il culmine del Rinascimento, sembra proprio un colmo, il Papa per la prima volta sottolinea il carattere omicida della pratica dell'aborto. E da lì, per secoli, questo non cambierà. Sarà l'Unione Sovietica nel 1920, subito dopo la Rivoluzione d'Ottobre, a dare il via alle prime legalizzazioni. L'Italia, come sappiamo, dovrà aspettare il 1978 per vedere approvata la legge 194. Curiosità numero 5. Cosa c'entra Lady Gaga con questo nostro episodio? Ah, se avrete la pazienza di seguirmi fino alla fine dell'episodio, ve lo svelerò. Torniamo ora a Trotula. L'avevamo lasciata la sua decisione di prendersi cura delle donne. Le sue teorie si originano partendo da quelle di Galeno e Ippocrate, che la scuola salernitana all'epoca teneva in alta considerazione, ovvero che esistono 4 umori che contribuiscono a creare le caratteristiche dell'essere umano: caldo, freddo, secco e umido. L'equilibrio tra questi umori assicura una buona salute. Ovviamente ci sono differenze tra uomo e donna. Si attribuisce infatti una natura calda e secca ad uno e fredda e umida all'altra. Da qui l'elaborazione del concetto di medicina di genere. Trotula analizza le patologie sia dal punto di vista teorico che sulla base delle conformazioni fisiche della donna e della sua alimentazione. Innovativi e a dir poco coraggiosi sono i suoi scritti che trattano di sterilità. Trotula afferma infatti che le cause inerenti all'incapacità di concepire una vita siano da attribuire tanto all'uomo quanto alla donna. Altra forma di innovazione è la sua proposta di una serie di anticoncezionari, oppure la sua visione laica e priva di moralismi per cui non colpevolizza la sessualità, ma anzi la tratta come componente fisiologica della natura umana, sia essa femminile o maschile. Ma se la teoria è decisamente rivoluzionaria, lo stesso non si può dire per la pratica. Ricordiamo che Trotula opera in un periodo storico in cui le conoscenze mediche erano a dir poco primordiali, dove diuretici, tisane, clisteri e impiastri vari erano i rimedi che andavano per la maggiore. Per non parlare poi delle cure ben più invasive, come ad esempio un tampone di cotone o lana imbevuto di erbe e vino da inserire nella vagina, o ancora delle ventose calde tra i seni per attirare il sangue verso l'alto per chi soffre di ipermenorrea. Per chi invece era sovrappeso e faticava a rimanere incinta, si consigliava di mescolare escrementi di vacca con del buon vino ed usare questa mistura per farsi degli impacchi. Trotula non si risparmia e i suoi interventi spaziano dal rifare una verginità somministrando un astringente per vagina, a base di albumi ed erbe, fino a sgonfiare un pene avvolgendolo in foglie di cavolo o panni di lino cosparsi con una pastura realizzata con altea bollita, pestata insieme a sugna calda o burro senza sale. Mentre alle donne celibi suggerisce un metodo infallibile per smorzare il desiderio sessuale, un'applicazione di trifera magne sciolta nel vino. Da sottolineare il fatto che, seppur apparentemente bizzarri, i trattamenti di trotula erano dolci, di facile applicazione e accessibile anche alle persone meno abbienti. Possiamo dire che ha mantenuto il suo proposito del rendersi utile mettendosi al servizio delle donne e dei più bisognosi. La sua morte sembra essere avvenuta nel 1097. Non si conoscono le cause, ma leggenda vuole che a seguire il corteo del suo funerale ci sia stata una coda di persone di alcuni chilometri. Sono tanti i miti che accompagnano la figura di questa donna, arrivando ad essere perfino distorta da un'area mitica che la celebra fin troppo, oppure che addirittura non la celebra affatto, arrivando a negarne perfino l'esistenza con questa spiegazione. Le cose che ha fatto e i libri che ha scritto sono di tale livello che non potrebbero mai essere opera di una donna. Quelle opere sono state fatte e quei libri sono stati scritti da maschi. Tra il XIX e il XX secolo alcuni filologi riescono ad essere così convincenti che Trotula finisce nel dimenticatoio della storia. Fino ad oggi, grazie ad un gruppo di donne mediche e storiche che hanno rispolverato documenti ridefinendo il valore delle donne. Se è vero che la medicina ha avuto un'egemonia maschile per secoli, Trotula e altre come lei hanno dimostrato che non appena è stata data loro la possibilità, hanno saputo esprimere il loro valore portando il loro contributo alla scienza e alla medicina. Come detto all'inizio dell'episodio, le capacità di Trotula, così come la sua personalità, hanno avuto modo di realizzarsi grazie all'ambiente speciale che la circondava. Eva Cantarella, massima esperta di storia delle donne, afferma che in un'epoca in cui il ruolo delle donne nella società era assai degradato, lei riuscì a vedersi riconosciuti ruolo e autorevolezza, e forse anche a condurre una vita secondo i propri desideri. Si è quindi scritta la sua storia, la storia di una donna nella storia. Eccomi qua per rivelarvi la curiosità numero 5, ovvero cosa c'entra Lady Gaga in questo episodio? Beh, il brano che state sentendo in sottofondo è Born This Way, e un artista della mia città, Merano, Karin Ferrari, ha realizzato un decoding di questa canzone in cui analizza ogni singolo dettaglio del testo, ma soprattutto del video, in cui assistiamo ad un susseguirsi di simboli e messaggi subliminali che darebbero filo da torcere perfino al caro Robert Langdon. Citazione per gli appassionati di Dan Brown. Il testo parla dell'accettazione di sé, della consapevolezza che c'è bisogno di fede. E nel video troviamo tanti riferimenti appartenenti al simbolismo del femminino sacro, come il triangolo, che si manifesta nel corso della canzone in molti aspetti. Che Lady Gaga sia la regina indiscussa dell'arte della comunicazione a tutto tondo ormai è cosa nota. Eppure aver assistito alla proiezione di questa installazione artistica, visitando una mostra sulla cultura della nascita, se possibile me l'ha confermato ancora di più. Dopo il decoding non guarderete più i 7 minuti di video allo stesso modo. Parola mia!
Si conclude qui questo episodio. Come sempre troverete nella descrizione il link e bibliografia di riferimento e anche un film che vi consiglio di guardare. Sono Francesca. E questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avervi seguita e alla prossima!